Vediamo nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, pagina 657, dal primo versetto al 7 compreso. Se qualcuno vuole leggere.
Bada i tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non fare voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, non dire davanti al messaggero di Dio: è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio.
Non è che c'è molto da commentare, ma meglio per te non far voti che farne e non adempierli. E noi abbiamo, quando abbiamo scelto di credere, forse abbiamo fatto nello stesso momento un voto, perché il fatto di accettare di appartenere a Dio, non certo a una comunità, è un voto. È un voto, un impegno che ci prendiamo davanti al Signore. E oggi, purtroppo, probabilmente tutto sta diventando molto sfilacciato, in tutto e per tutto. Però vorrei che considerassimo queste parole, prima che ci accostiamo alla parola del Signore. Sempre dovremmo farlo. E soprattutto dice: stai attento a non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Poi leggiamo ancora in Malachia, andiamo al capitolo 4, andiamo un attimino. Leggiamo anzi leggo io dal versetto 2, leggo il versetto 2, dice: ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli per far uscire, come vitelli fatti uscire dalla stalla. E poi andiamo in Proverbi 12, dal 18 al 28, se qualcuno vuole leggere. No.
Parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Il ladro veritiero è stabile per sempre, ma la lingua bugiarda non dura che un istante. L'inganno è nel cuore di chi trama il male, ma per chi nutre propositi di pace c'è gioia. Nessun male colpisce il giusto, ma gli empi sono pieni di guai. Le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. L'uomo accorto nasconde quello che sa, ma il cuore degli stolti proclama la loro follia. La mano dei diligenti dominerà, ma la pigra sarà tributaria. La sofferenza del cuore abbatte l'uomo, ma la parola buona lo rallegra. Il giusto indica la strada al suo compagno, ma la via degli empi li fa smarrire. Il pigro non arrostisce la sua selvaggina, ma l'operosità è per l'uomo un tesoro prezioso. Nel sentiero della giustizia sta la vita, e nella via che essa traccia non c'è morte. Amen.
Amen. Avete visto come sono molto profonde e interessanti tutte le ultime parole che abbiamo ascoltato? Nel sentiero della giustizia sta la vita, e nella via che essa traccia non c'è morte. Non c'è morte. E tornando a due o tre versetti precedenti che abbiamo letto, dice: c'è chi parlando senza riflettere trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. E poi al versetto 22 c'è scritto: le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Poi leggiamo ancora in Matteo capitolo 10, versetti, li leggo io, 16 fino al 18. Ecco, dice il Signore, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e al re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. E qui è chiaro che sta parlando degli ebrei. È chiaro che sta parlando degli ebrei, no? Perché assolutamente... Ma quando vi metteranno i romani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovete dire. Insomma, il Signore ci mette in condizione di non preoccuparci di ciò che diremo, non preoccuparci di nulla, ma di preoccuparci di una sola cosa, quella di temere Lui. Quella di temere Lui, perché c'è scritto chiaro e tondo che l'inizio della scienza sia con il timore dell'Eterno. E, cari, sappiamo che si parla, si dice, si corre, ma c'è una grave malattia che ha colpito la Chiesa e i credenti. Vediamo qual è questa grave malattia, se riusciamo. Non c'è timore di Dio. Questa è la malattia che un povero medico, no, individua. Sapete, c'era un fratello qualche tempo fa che diceva: è vero, no, c'è il medico che cura il corpo, e poi ci sono i medici, tra virgolette, i pastori cosiddetti, tra virgolette, io metto sempre tutto tra virgolette, non do mai niente per certo, che dovrebbero curare i mali dell'anima, dovrebbero curare i mali della Chiesa e servire il Signore per questo motivo. Se uno strumento non serve per quel che il Signore l'ha destinato, a che serve? Non serve a questo. Allora la malattia che ha colpito la Chiesa in modo trasversale, e non solo la Chiesa, perché la Chiesa è fatta di credenti, in modo particolare è questa, che non c'è timore di Dio. Nel mondo si sa che non c'è timore di Dio, e questo non mi stupisce affatto, perché se dovessi pensare a questo, ma nei credenti questo atteggiamento io lo trovo rivoltante, sinceramente lo trovo una cosa rivoltante, questa mancanza di timore, di rispetto del Signore, è una cosa rivoltante. Noi preghiamo, no? Gli rivolgiamo delle richieste, tutto. tutto, però quali sono le richieste che noi rivolgiamo spesso e volentieri? Sono quelle, Signore, riparami questo, aiutami in quest'altro, fammi vincere un concorso, fammi le cose più strane che possono mai dire. Signore, insegnami il timore e l'amore che ti è dovuto. Che ti è dovuto. Sono cose che noi dimentichiamo troppo spesso e volentieri. Sento affermazioni di qua e di là. Le sento, lo sentite anche ieri mattina. Questa è la volontà di Dio, questa è l'opera che sto compiendo io per il Signore. È volontà, è la volontà di Dio. Ma fratelli, ma io non so se dire una cosa del genere, già dire una cosa del genere, si può pensare di avere timore di Dio? Come si può pensare di avere timore di Dio? Io vi sto dicendo, e chi parla di qua vi sta dicendo da tanto tempo, io non so se questa è la volontà di Dio. Non posso dire questa è la volontà di Dio. Io spero, sento, ma mi fermo lì. Aspetta il Signore a stabilire se questa è la sua volontà. Se questo è un servitore o non lo è. Non spetta a me dire qualsiasi cosa. Questo è perché è così. Perché, cioè, ma noi come può l'uomo dire una cosa del genere? Affermando e comportandosi in questo modo, dicendo così, non ho timore del Signore. E mi assumo una grandissima responsabilità, come scritto qua, perché poi il problema non finisce nel fatto che io non ho timore di Dio soltanto. Non finisce lì la storia. Perché noi pensiamo, non hai timore di Dio, non importa, chi se ne frega, ce l'avrai la domenica prossima. Non è così. Perché io mi assumo una grandissima responsabilità attribuendo a Dio ciò che è opera nostra, ciò che è opera mia. Quello che è opera mia lo attribuisco a Dio. È molto pesante una cosa del genere. Cioè, il Signore ti può... Ma questo... Ma... Non so se mi sto spiegando. Ma chi gliel'ha mai detto? Ma chi ti ha mai mandato? Terribile, fratello. Terribile. Non aver timore di Dio è una delle cose più gravi, forse la più grave di tutte. Se si osserva attentamente questo fenomeno, ci troviamo spesso davanti a credenti che non sanno fare se non ripetere per anni le stesse frasi fatte. Cioè, si continua a dire sempre le stesse cose, eh? Si adopera sempre lo stesso pensimonio, né più e né meno. Si dicono sempre queste frasi fatte, ma dopo un po' sapete che diventano esaurite, non hanno più forza, non hanno più vita dentro, perché sono, è come un vestito usato, 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 usato. Mi trovavo ieri mattina casualmente, perché stavo facendo un viaggio così per strada, una cosa bella, mi sono sentito così, a caso ho sentito una radio, una radio di quelle evangeliche. E quello che ho notato, e che abbiamo notato anche altre volte, ci si dà ragione a vicenda. E ho sentito delle cose da parte di qualcuno che aveva appena creduto, o da un paio di anni, con delle pretese. Cioè, ecco, io ci sono rimasto, eppure è stato lodato, è stato imbrodato, perché qualsiasi cosa tu dica, si scatena una serie di amen, una serie di alleluia, una serie di tutte queste cose qua. Ma io poi, peggio che mai, perché io posso anche, sai, il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, posso anche ingannarmi, capisci, personalmente. All'inizio, sono all'inizio della fede, posso dire, ma guarda, ma il Signore magari vuole usare me, vuole, sapete, questo è questo usare, e quindi io mi sento importante perché il Signore mi vuole usare. Basta. Cioè, questa è una malattia. È una malattia grave. Isaia, il profeta Isaia, dice, quando ha detto, Signore, sono un uomo dalle labbra impure. Isaia, non il pollo qualsiasi, che la mattina si alza e magari va per strada e vuole simulare Isaia, e vuole simulare Geremia, e vuole simulare Mosè, capisci? Con una Bibbia alla mano e quelli che passano, cioè, e sappiamo come vanno queste cose. Vabbè. Ma nessuno ha il coraggio di dire a questi fratelli in fede, che io non penso che non credino, ma il problema non è credere, ma avere timore di Dio. Io non sto dicendo queste cose per loro, sto dicendo per noi. Ma nessuno ha il coraggio di dire a questi fratelli che la vera fede non si ha per slogan, non si ha per slogan. Benedetto, Signore, tutto quello che vuoi, d'accordo. Ma da una cosa soltanto, che sembra ormai svanita, da una cosa soltanto si capisce, dal timore che tu hai per il Signore, dal rispetto che tu hai per Lui. Ed è questo che si capisce. Allora, questo timore è anche l'inizio, cari fratelli e sorelle, di una vera testimonianza. Le altre testimonianze sono religiose. La vera testimonianza è quella che si ha per il timore del Signore, che do a tutti. Non aprendo la bocca con frasi fatte. Sapete, è facile prendere delle confezioni in un negozio e poi buttarle di qua e di là. Non aprendo la bocca con cose fatte, ma con un risanamento totale del nostro essere, avendo assunto l'unica medicina capace di guarire e di tenere a freno la nostra carnalità. L'unica medicina, non ce ne sono altre. Parte dal timore di Dio. Se tu sei guarito in questi anni, hai la guarigione, da cosa la capisci? Se hai ottenuto pace. Se hai ottenuto pace, sei guarito. Se non hai ottenuto pace, non sei guarito. E se non sei guarito, perché non sei sottomesso a Dio e non hai timore di Dio. E questo è il problema. È sempre questo. Sottomissione e timore di Dio. E non a caso il Signore diceva ad Israele, ma non solo, lo dice anche a tutti coloro che pretenderebbero di appartenergli, già dice questo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Non è che gliel'ho detto io che doveva scrivere così. Voglio forse dire che non dobbiamo parlare nel nome del Signore? Voglio forse dire questo? Assolutamente non voglio dire questo. Voglio dire assolutamente che dobbiamo assumerci tutte le responsabilità del caso. Voglio solo far riflettere che tante tante volte si parla a briglie sciolte, cari fratelli e sorelle. In ogni caso, noi dobbiamo tener conto che quando parliamo in comunità, negli studi, fuori dalla comunità, non è che il Signore non ci sente. Il Signore sente e vede, giudica, Egli giudica i pensieri retti. E giudica anche quelli detti in piena libertà, in piena libertà. Senza la dovuta sottomissione del timore di Dio, non so di cosa stiamo parlando. Non so a chi stiamo parlando. Perché non si ha timore di Dio? Perché ognuno nelle chiese fa quello che vuole? Devo suonare la batteria? Suonala. Perché se non suono la batteria... Ma dov'è il problema? È la batteria o il timore di Dio? Ma dov'è il problema? Così anche in queste varie radio, televisioni che sentiamo, evangeliche, lasciamo perdere quelle cattoliche, così facendo, anziché rendere buona testimonianza, mi rendo colpevole per aver proferito parole oziose. Le parole oziose significano questo. Cioè, senza verità, senza la sostanza di Dio. E queste sono le parole dette in piena libertà. Le parole sue sono queste dette in piena libertà. Pure per aver proferito parole oziose in nome di Dio, ostentando la mia religiosità. Perché il problema è quello. Nel momento che io presento la mia religiosità, ho invalidato il potere, la potenza che viene dalla parola di Dio. Cioè, presento me stesso, non presento la parola di Dio. Esattamente come dice nella lettera a Timoteo Paolo, quando dice hanno l'aspetto della pietà, ma ne hanno rinnegato la potenza. Allora, ci sono molti modi per non temere Dio, cari fratelli e sorelle. Ci sono molti modi. Uno di questi è quello di parlare comunque e in ogni caso. Comunque e in ogni caso, per mostrare la mia conoscenza di Dio. Parlo spesso di cose che immagino siano così. State attenti che questo è uno dei punti della situazione. Parlo spesso di cose che io immagino che siano così, ma non ho la certezza che siano così. E no, queste non sono le cose che provengono da Dio, sono le cose che vengono da me. Se io parlo di cose che immagino siano così, io sono finito già sotto il giudizio di Dio. Non so se... Dici, ma tu, fratello, stai esagerando. Tu stai esagerando, cioè, ma possibile? Cioè, sei ossessionato dalla verità, sei ossessionato dal voler mantenere a tutti i costi questa forma di purezza, di sottomissione, di timore di Dio. Perché? Allora così non viviamo più. E invece io dico sì, perché questo è l'inizio della vita. Questo è l'inizio della guarigione per una persona. Parlo spesso di cose che immagino che siano così. Spesso immaginiamo noi che siano così, e quella è la nostra verità, ma non è la verità. La nostra verità non è la verità. La vera scienza comincia proprio dal timore di Dio, come abbiamo letto e abbiamo visto. Quando Abramo offrì Isacco, dopo tutte le traversie, non era facile, l'abbiamo visto in altre occasioni, offrire il proprio figlio, eppure Dio te l'ha dato e tu a un certo punto gli hai detto tu, ma adesso me lo ridai. Non era facile. E Abramo alzò il coltello per scannare il figlio, perché Dio glielo ha chiesto. Ma un angelo gli fermò la mano, come sappiamo. E quale suggello della sua fede? Cosa gli fu detto? Lo ha liberato, gli ha fatto avere un olocausto. Dio non chiede la nostra vita. Ha già dato quella del suo figlio per noi, come sacrificio, per la guarigione dei nostri peccati. E cosa dice Dio? Che cosa è questo che... Immaginate cosa ha fatto Abramo. È stato un gesto di fede estremo. Ha detto, ora so che tu temi Dio. Ora so che tu temi Dio. Questo gli fu messo in conto di fede. Sottomissione totale. Non se devo comprare un pacchetto di sigarette. No, tu mi dai tuo figlio. Perché tutto appartiene a Dio, anche tuo figlio. Sono cose che noi facciamo fatica, essendo fortemente radicati nel mondo. I nostri pensieri sono radicati nel mondo, facciamo fatica a comprendere. Ma se non li comprendiamo, la nostra fede sarà sempre un qualcosa, sapete, come quella plastica che naviga nell'oceano? È così. Ma se comprendiamo a fondo queste cose, ne otterremo una cosa importante, la guarigione. E io spero che noi veniamo qua per un fatto solo. Io vengo qua per questo, per essere guarito ogni giorno dal Signore. E poi so che una volta che sono stato guarito dalle mie ferite, quelle profonde, quelle putride che puzzano. E quando sono stato guarito so che posso cospargermi di balsamo, eh? Quel balsamo che mi fa bene alla pelle, fa bene, eh? La purifica. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio. Ma che parole sono queste? Ma che parole sono queste? Le tue parole siano dunque poche. Ma se devi fare un discorso, Signore, ma se devo fare un discorso come faccio? Se ho bisogno di 100 parole, come faccio a usarne 3? È vero. Se quelle 100 parole sono quelle che servono per quel che devi dire e non ne servono 99, è giusto che ti adoperi 100 parole. Ma è giusto che tu adoperi l'essenza, quel che il Signore ti ha dato. Se ce ne occorrono 3, 3 devono essere. Questi consigli vengono dalla parola di Dio, mostrano tutta la saggezza che viene dall'alto. Questo scritto che abbiamo visto, sappiamo che sono state scritte da Salomone, per quale abbiamo visto domenica scorsa che il Signore gli ha dato saggezza, dopo che non aveva chiesto ricchezze per sé e per i suoi. Vedete, Gesù non diceva niente di diverso, non diceva niente di diverso. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Non diceva niente di diverso. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Come pecore in mezzo ai lupi. Poi abbiamo visto, andando avanti, l'abbiamo visto poco fa, se qualcuno avesse dei dubbi, l'abbiamo letto. Sarete condotti davanti al governatore e al re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Poi sappiamo che ci sono gli ebrei e ci sono i pagani. È ovvio che sta parlando degli ebrei. È ovvio che sta parlando degli ebrei. È proprio questa mancanza di prudenza, assieme alle molte parole proferite, che mette in pericolo non solo la nostra testimonianza, ma anche la nostra credibilità. Sapete, quando uno mente una volta o dice qualcosa che non vale, guardate che già è dura da recuperare la credibilità. Una cosa dura, molto, molto dura. Se io ho sbagliato una volta, poi non me la perdonano più. Non me la perdonano più, tutte le altre volte dovrò comportarmi bene, perché se cado di nuovo in quell'errore, già ancora grazie che forse mi danno la possibilità di riabilitarmi, ma se cado di nuovo, dicono no, allora la sua natura è questa, la sua natura è questa. Beh, anche la nostra credibilità viene meno. Che diremo dunque, che non dobbiamo testimoniare? Ma assolutamente no. Ma farlo con il sale che viene dall'alto. E per avere il sale che viene dall'alto, non ce l'abbiamo perché viviamo qui la domenica e diciamo: oh Signore, come facciamo in tanti posti, alzano le mani, oddio, dammi questo sale che viene dall'alto, così io ti posso servire, così. Tutte parole vuote. Hanno un senso, sì, certo. Hanno un senso solo se temi Dio. Se temi Dio, allora tutto funziona. Se non temi Dio, tutte queste parole sono parole del cavolo. Perché la prima cosa che devi fare, sei tu che ti devi sottomettere al Signore in primis. Non so se mi sono spiegato, se è una cosa molto difficile questa cosa qui. Perché spesso parlo di ciò che immagino, che le cose siano così. Ma non è così. Allora, se io non temo Dio, se il mio comportamento quotidiano non è cambiato, se io non ho ottenuto nessuna guarigione, sicuramente c'è qualche problema. Allora è inutile che vada davanti al Signore. Medico, cura te stesso, gli è stato detto. Gesù cosa ha detto? Avete capito qual è il particolare? Allora, se tu non sei in grado di curare te stesso, Ma com'è possibile che tu possa curare delle altre persone? Se tu non sai guidare la tua famiglia, com'è possibile che tu possa governare una chiesa, che tu possa governare un paese, che tu possa governare uno Stato? E ce ne sarebbero tante, tante cose da dire. Certo che dobbiamo sapere che il Signore ascolta sempre. Tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che noi pensiamo, tutto ciò che abbiamo nel cuore, a Lui non è niente, non vi è nulla di nascosto davanti all'Eterno. E per vedere soprattutto una cosa, per vedere se lo temiamo. Ora, se è vero che abbiamo preso la medicina, è anche vero che nel nostro essere comincia il risanamento di tutto il corpo, di tutto il corpo, di tutto il nostro essere, corpo, anima e spirito. Se è vero, guardate che il fondamento, la pietra, è questa, per la guarigione. Senza Cristo non si può fare niente. Ma come si fa ad ottenere Cristo se prima non ho timore di Dio? Se non ho timore di Dio vuol dire che non gli chiedo neanche perdono. Se mi comportavo male prima di battezzarmi, faccio l'esempio, quindi di aver fatto un voto, e questo lo farò, ecco, anche, e poi continuo, come faccio a dire che ho timore di Dio? In che cosa ho timore di Dio? Temere Dio è il principio della scienza, così sta scritto. Perché sappiamo in chi e se abbiamo creduto. Perché cercavamo la guarigione, noi cerchiamo la guarigione completa del nostro essere, almeno spero che abbiamo capito perché veniamo qua. La guarigione completa il nostro essere e non solo una speranza in un futuro incerto. Siccome abbiamo il futuro incerto, speriamo che venire qua ci possa dare un futuro. Certo che ci dà un futuro certo, scusate, sicuramente, ma se abbiamo timore di Dio e abbiamo accettato nella nostra vita, il Signore certo, il Signore come minimo dobbiamo accettarlo, la prima cosa che dobbiamo fare, ma se non abbiamo timore di Lui vuol dire che il Signore non lo abbiamo accettato. Ciò che legherete sulla terra sarà legato anche nei cieli, e quindi questa parola che io sto dicendo in questo momento, vedete voi se è legata nei cieli e nella terra. Se vuoi pace, pace vera, temi Dio e sarai guarito. Questa è la certezza della nostra fede, deve essere questa. Quindi io devo accettare il Signore come minimo, perché quando mi sono battezzato ho fatto un voto, perché questo ce lo dimentichiamo, no? Abbiamo deciso di appartenere, abbiamo deciso tutta una serie di belle cose, poi però, cioè, abbiamo deciso di appartenere, ma non ero molto convinto, e non lo sono neanche adesso, e spero in un futuro che non conosco, in un futuro incerto. Allora, la certezza della nostra fede è questa. E ho pace nel momento che so, perché questo mi conduce ai piedi del Signore, l'umiliazione del mio essere, perché c'è scritto che Egli deve crescere e io devo diminuire. E questo mi porterà un po' per volta a far morire tutto ciò che è carnale. Ma non è che devo aspettare. No, queste certezze le si hanno da subito, la mia vita cambierà. Devo imparare anche a stare un po' calmo, perché tante volte ci agitiamo. Ho sentito ieri questa persona, mi sembrava un po' nella fede, dopo poco mi sembrava, per tutto quello che ha detto, come così è una percezione un po' agitato, no? Dobbiamo fare il bene, andare a cercare i poveri, fare le collette, tutto quel che si vuole, no? Guarda, Per carità, ritengo anche che siano delle opere buone, no? Per chi le vuole fare, eccetera, eccetera, no? Ma io ritengo che prima dobbiamo temere Dio. Ecco il problema, capisci? Io ritengo che prima dobbiamo temere Dio e poi possiamo fare anche queste opere. Possiamo fare tutte le opere che vogliamo. Non c'è opera che ci viene proibita e non c'è opera che sia maggiore o minore di un'altra. Ma l'opera più grande che dobbiamo fare è quella di temere Dio. Poi posso fare quello o l'altro, posso parlare, posso testimoniare, posso predicare. Poi sì che ho l'autorizzazione di farlo. Prima no. E anche, si capisce questo, noi abbiamo cambiato il nostro modo di vivere negli anni. Se io ero una bestia 10 anni fa o 20 anni fa e continuo ad essere una bestia 20 anni dopo, io non so in che cosa temo Dio e in che cosa sono cambiato. Solo parlare non serve, bisogna dimostrare attraverso questo che noi abbiamo creduto in Lui e che in questo modo lo temiamo. Vedete, la prima cosa che gli altri notano in noi, quando parliamo di Dio, non è se gli diamo il foglietto, o gli diciamo, ma se veramente temiamo Dio, lo percepiscono. E alle tue parole deve seguire un comportamento coerente con la sua parola. Coerente con la sua parola. Perché altrimenti questo diventa impossibile. Non siamo credibili. A un uomo è facile nascondere le cose. Anche fra di noi ci possiamo nascondere delle cose, ma a Dio non è possibile nascondere nessuna cosa. Bene, cari fratelli e sorelle, io vi auguro con tutto il cuore, a voi, a me per prima, la guarigione del Signore, totale e completa in tutte le attività della nostra vita, ma soprattutto per avere questo temiamolo. Temiamolo perché è il principio di ogni scienza e di ogni cosa. Amen. Amen.